Sì, tanta paura e soprattutto la consapevolezza che se per esempio pensiamo che Salah Abdeslam dopo il Bataclan è riuscito a essere indisturbato a Molenbeek per 4 mesi, beh allora è anche plausibile che un idiota riesca a prendere in ostaggio un aereo con 81 persone a bordo inscenando una pantomima di una cintura esplosiva fatta con le coperture di plastica dei telefoni cellulari. Beh, a questo punto l'interrogativo è: ma la sicurezza in Egitto esiste oppure le misure di sicurezza valgono solo per i cittadini stranieri? Noi abbiamo ancora negli occhi le lacrime della mamma di Giulio Regeni vista proprio ieri in Senato, quindi vedere che su certi elementi c'è una sottovalutazione pazzesca dei fatti anche cruenti, anche legati alla sicurezza, e poi la sicurezza egiziana, come anche il volo di qualche mese fa, quello insomma esploso dopo Sharm el-Sheikh,
quello russo, sì, con i turisti russi a bordo.
Davvero un pugno nell'occhio per chi della sicurezza comunque ha fatto una ragione di vita. Io vorrei ricordare che l'intelligence italiana, con tutti i difetti del nostro paese, però è ben allenata a questo tipo di emergenze, avendo a che fare con 3-4 tipi di mafia, avendo avuto a che fare con le Brigate Rosse, con il terrorismo legato all'OLP negli anni 70, quindi rendersi conto che a nord dell'Italia, a Bruxelles, a sud dell'Italia, nel Mediterraneo, nell'Egitto, c'è un livello di approssimazione legato alla sicurezza così macroscopico, beh, non ci fa per nulla star tranquilli, anche perché l'intera area è assolutamente sensibile. Avete letto tutti le notizie riguardanti Salah, che è passato più volte dall'Italia, dal porto di Bari, è passato in Grecia, ad Atene, c'è una centrale di smistamento dei passaporti legati ai terroristi. Cipro potrebbe essere un punto di passaggio, un ponte naturale, vista la divisione in due dell'isola, perché la parte settentrionale, ricordiamo, è stata invasa nel 74 dai militari turchi che sono lì ancora presenti, ed è uno stato riconosciuto solo da Ankara, quindi di fatto è uno stato che non esiste, quindi è collegato soltanto con la Turchia, e da quella green line dell'ONU che divide l'isola in due, quindi la famosa linea verde che divide la splendida capitale di Nicosia in due, si può passare. Qualcuno dice di no, però di fatto, come ricordavi, nello stesso aeroporto una settimana fa sono stati fermati 30 presunti sospetti jihadisti che si stavano imbarcando verso l'Europa. Quindi rendersi conto che una persona qualunque, senza un'arma apparente, può bloccare un aereo senza procedure che, diciamo, si rendano conto se il pericolo è reale o non è reale, come questo, beh, ci fa restare davvero senza fiato.
Beh, questo di sicuro. Poi tra l'altro c'è anche da parte dell'Egitto, ricordiamo, no? Tu citavi prima la vicenda drammatica in quel caso dell'aereo esploso in volo, l'aereo di Sharm el-Sheikh. In quel caso l'Egitto fino alla fine ha detto che non si trattava di terrorismo, no? Per non ammettere una falla nei suoi sistemi di sicurezza.
È una cosa imbarazzante, anche perché è legata alla tipologia dei controlli presenti negli aeroporti egiziani. Fino a prima di quell'incidente tutti raccontavano per esperienza diretta che i bagagli non venivano aperti né scansionati in partenza e in arrivo dall'aeroporto, per esempio di Sharm el-Sheikh, meta turistica gettonatissima. Quindi con queste falle della sicurezza, che sono state in parte risolte con la scansione dei bagagli, ma da ottobre scorso in poi, significa che il paese non solo sta sottovalutando l'emergenza terrorismo, ma deve farci pensare forse che delle due l'una: o siamo in presenza di davvero idioti come il sequestratore di ieri di Cipro, oppure che qualcuno abbia fatto un accordo con il terrorismo. Dobbiamo anche, diciamo, pensare a male, perché non è possibile che Salah Abdeslam sia resistito 4 mesi a Molenbeek indisturbato. Non è possibile che una norma della sicurezza belga prescriva che non si facciano perquisizioni.
Sì, questa
dopo
è la cosa più assurda, per non disturbare.
E anche l'Egitto, che è così, diciamo, prodigo nel non darci informazioni sulla morte di Giulio Regeni, adducendo ragioni di Stato o ragioni di tipo economico, vedere questa disparità di trattamento fa sì che nella consapevolezza dei cittadini europei il sentimento di europeismo, il sentimento di sicurezza in Europa venga sempre meno e veramente subisca, possa essere scemato ancora di più. Ma l'elemento più grave di tutti è che in questo momento, essendoci di fatto una guerra in atto, perché le bombe sono state messe, purtroppo le vittime stanno aumentando dal Bataclan in poi, vedere, ecco, una mancanza di consapevolezza da parte degli altri governanti, e se possibile anche dei governanti europei, fa solo aumentare esponenzialmente il rischio che questi tragici episodi possano ripetersi con frequenza, perché
sì,
un aereo,
certo,
è dirottato in queste condizioni, anche se dobbiamo riconoscere ai servizi ciprioti una prontezza di intervento, e a pochi chilometri dalle porto di Larnaca a Paphos, erano già pronti 2.630 con un comando di 70 militari delle forze speciali, quindi diciamo che in questa circostanza la risposta sul campo è stata rapida.
Sì, però c'è stata, eh sì, ovvio.
Anche se diciamo sull'identità del dirottatore permangono ancora molti dubbi in realtà, perché qualcuno, i media ciprioti sostengono che, insomma, hanno sostenuto sin dall'inizio che non si trattasse soltanto di un pazzo, ma di un ex militare dei servizi.
Sì, perché sarebbe stato un ex professore di veterinaria, invece appunto c'è questa seconda ipotesi che sia un ex funzionario dei servizi di sicurezza egiziani, quindi avrebbe la cosa anche tutto un altro profilo. Poi sempre pazzo è, casomai, uno non mette un freno, un veto su questo, però forse la situazione non è così come oggi appare.
I media ciprioti oggi raccontano che era anche forse legato all'ULP, con alcune ramificazioni degli adepti di Arafat. C'erano stati anche nel suo curriculum tre omicidi di tre soldati israeliani in passato, aveva scontato una pena detentiva di 4 anni nelle carceri egiziane, avrebbe voluto far liberare due donne detenute nelle carceri egiziane a proposito di quella lettera che ha così fatto svolazzare dalla cabina di pilota dell'aereo. Quindi ovviamente sono informazioni frammentarie che non sono state assolutamente confermate da nessuno, però il ricovero negli ospedali delle ferite di sua moglie, che era stata picchiata prima di subire il divorzio da Mustafa nel 1980, è un altro fatto che comunque ci racconta di una personalità senza dubbio inquieta, ma non era certamente uno che lavorava all'agenzia delle dogane o al demanio, insomma.